Radio Popolare Popolare Network, un saluto da Serena Tarabini ai microfoni per una nuova puntata di Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione di Radio Popolare che vi fa conoscere donne, donne dalle storie più diverse che sono accumulate dalla determinazione con cui portano avanti una professione, un impegno sociale o politico e spesso volentieri anche una famiglia. L'ospite di Parla con lei di oggi è una ricercatrice, in particolare si definisce una teorica della cultura e si chiama Maddalena Fragnito. Ciao Maddalena.
Ciao Serena, ciao a tutte, ciao a tutti.
Allora, Maddalena è nata a Milano nel 1980 e tuttora ci vive, anche se temporaneamente emigrata ad Amburgo, poi ci spiegherà perché. Appunto, vi ho detto teorica della cultura, una parola che magari vi suonerà strana, non ho detto filosofa, non ho detto antropologa, non ho detto storica, perché il campo di ricerca di Maddalena è appunto un campo dove si intersecano tutte queste discipline e che quindi vuol dire che il percorso di studi che lei ha fatto in realtà in Italia tale quale non esiste.
Ma sì, allora io ho, anzitutto grazie, sono molto felice e contenta di essere qui e sì, sono nata a Milano, che sento profondamente, diciamo, come la mia città, qui sono cresciuta, qui ho le mie... ho costruito le mie amicizie più importanti e soprattutto le esperienze politiche che mi hanno formata, però è vero che con Milano ho sempre avuto un rapporto, diciamo, un po' conflittuale. È una città che amo molto, però nella quale ho dalla quale ho sentito sempre il bisogno, diciamo, di tenere aperta una via di fuga, e questo l'ho fatto a partire dall'università. Quindi è una fuga che non è mai stata definitiva e che però tuttavia, diciamo, ogni volta che si apre in qualche modo io la prendo. Allora, provengo dagli studi culturali, cultural studies si chiamano in Inghilterra, dove ho studiato, dove ho fatto un dottorato, che è una tradizione di ricerca appunto nata inizialmente nel mondo anglosassone e che in Italia ha avuto sempre una vita un po' complicata, cioè ancora oggi non è riconosciuta come una disciplina autonoma, nonostante, e questo insomma così è una piccola ironia della storia, uno dei suoi grandi padri teorici è un italiano, cioè Antonio Gramsci. Questo per dire che, diciamo, in un'accademia estremamente disciplinare come quella italiana il mio posto non è mai del tutto chiaro. Sono una sociologa, sono una filosofa, che cosa sono questi studi culturali, dove sono i dati, che cosa significa lavorare sugli immaginari, ecco, queste sono un po' le domande che spesso mi vengono rivolte quando mi avvicino all'Accademia Italiana, e che invece in altre tradizioni accademiche che sono di partenza più interdisciplinari e transdisciplinari semplicemente queste domande non esistono.
Ecco, prima di entrare magari nel merito appunto di quelli che sono i tuoi campi più specifici di ricerca, volevo chiederti se ti sei sempre solo occupata di accademia o se hai fatto anche altro.
Non sono arrivata alla ricerca partendo dall'università. Ci sono arrivata dall'attivismo, quindi da esperienze personali e collettive che sono venute prima dei libri, no? Ed è anche la ragione per cui per me fare ricerca è sempre un fare ricerca con, fare ricerca dentro una congiuntura politica, provare a capire insieme il presente, trovare le parole per nominare ciò che accade, ciò che ci accade intorno, no?
Quindi immagino che ci siano state delle esperienze politiche collettive che ti hanno poi condotto verso questi studi o che le hanno allo stesso tempo accompagnati?
Assolutamente sì. Direi che in generale sono esperienze collettive che hanno provato a costruire risposte concrete a problemi concreti, molto materiali. Penso a Macao, ad esempio, nato nel 2012 a Milano, dove un gruppo davvero eterogeneo e numeroso di artisti e lavoratori del sistema culturale ha cominciato a denunciare la precarietà del lavoro culturale in una città dove appunto le percentuali di lavoratori in ambito culturale sono molto alte, la mancanza di spazi e possibilità per diciamo gli artisti, ma anche il funzionamento tossico del sistema artistico e i suoi legami molto, diciamo, stretti con la speculazione urbana, no? E questo stesso gruppo che ha incominciato a denunciare il nesso tra tutte queste questioni è, diciamo, ha finito per costruire un centro culturale di ricerca, no? Se vogliamo, un museo autogestito o gestito dal basso. Un altro esempio insomma, che appartiene un po' alla mia biografia è Soprasotto, no? Dove allo stesso modo un gruppo di genitori ha cominciato a denunciare e a lottare contro la mancanza di servizi pubblici per la primissima infanzia ed è finito per costruire uno spazio di cura condivisa, no? Che tra l'altro è tuttora attivo in zona isola. Due cose sono fondamentali, cioè la prima è che appunto la politica non consiste soltanto nel criticare ciò che non funziona, cosa importantissima, ma anche nell'inventare istituzioni, pratiche che ci rendono la vita un po' più vivibile, no? Quindi, diciamo, la seconda cosa che mi hanno lasciato queste esperienze è il fatto di capire come problemi apparentemente lontani siano in realtà estremamente intrecciate, no? Se parli di precarietà finisci a parlare di asili nido, se parli di ambiente finisci a parlare di salute pubblica, se parli di lavoro di cura finisci inevitabilmente per parlare di migrazioni, no? E il filo che tiene, diciamo, tutto questo insieme è quello che è ciò che il femminismo marxista dagli anni 70 in avanti ha chiamato riproduzione sociale, cioè tutto quel lavoro e quelle infrastrutture che mantengono la vita in vita, cioè la vita di tutti noi.
Cara Maddalena, è arrivato il momento di iniziare ad ascoltare un po' della musica che hai portato a Parla con lei. Il primo dei brani è una canzone che ha un titolo abbastanza ironico, ce ne vuoi parlare?
Allora, il primo brano è Mom Does the Washing.
Che significa?
La mamma fa la lavatrice, essenzialmente, di Joshua Eden. E vabbè, è un po' inutile dire, insomma, rispetto alla mia così campo di ricerca, che appunto è sul lavoro di cura, è un po' inutile perché ho scelto questa canzone, diciamo che l'ho scelta perché è davvero una sintesi perfetta di delle forme di invisibilizzazione del lavoro di cura, no? E tra l'altro in un modo estremamente ironico, nel senso che la canzone appunto passa attraverso diversi regimi politici e però Mom does sempre the washing.
Fa sempre la lavatrice, ce l'ascoltiamo.
The world according to your mom doing the washing. Capitalism. Your mom does the washing. You pay her a dollar. You get her to do your mate's washing. Your mate pays you $50. Communism. Your mom does the washing. You do the washing. Every night you salute a picture of your dad. Socialism. Your mom does the washing. You do the cooking. Everybody is happy in theory. Feudalism. Your mom does the washing and pays you tax. Colonialism. You barge into your mom's room, claim you discovered your mom's room, dump all your dirty clothes on the floor. Fascism. Your mom does the washing and you are obsessed with her nose. Liberalism. You watch your mom do the washing and you feel really, really bad. Something must be done, you say. Something may or may not get done. Libertarianism. Your mom does the washing. You believe you did the washing. Religion. Your mom does the washing. You thank God. Atheism. Your mom does the washing. You make a 12-part YouTube video demanding peer-reviewed evidence that she did, in fact, do the washing. Zionism. You shoved your mom into the washing machine and the spinning made her dizzy. And that dizziness made her vomit, and you point at that vomit and call it antisemitism. Americanism. Your mom does the washing. It's in the Constitution. End of discussion. Mansplaining. Your mom does the washing. You tell her how best to do the washing. You have never done the washing. Same-sex marriage. Your moms do the washing. Patriarchy. Your mom doesn't exist. The washing is mysteriously done. Turfism. Your mom doesn't want your other mom doing the washing because of, like, genitals and stuff. Polling. There's a 70% chance you will do the washing on Saturday night. Come Sunday morning, it was 100% done by your mom. Africanism. You go to Benny's house. Benny's mom does the washing. You ask your mom why she doesn't do the washing. You do not survive the night. Feminism. Your mom insists you grow up and do your own washing. White feminism. Your mom hired a woman of color to do the washing. Male feminism. That one time I did the washing, I told everybody I did the washing. I blogged about it, bragged about it, took a selfie, Insta story, went on TV, won an Oscar, went on Fortnite, did a dance. I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism. That one time you did the washing is proof it's all equal and no one needs feminism anymore. Hip hop. Every day I'm hustling. Every day I'm hustling. When I bring the basket, mama puts the washing in. Narcissism. You look good in the clothes your mom washed. Surrealism. The washing does your mom.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei oggi in compagnia di Maddalena Fragnito, che ci ha portato questo brano Mom Does the Washing di Joshua Hildeghem, che insomma accompagna un po' il discorso che stiamo facendo. Maddalena, come vi dicevo, è per chi si è messo in ascolto adesso, è una ricercatrice, una teorica della cultura, e in particolare il suo campo di ricerca si pone all'intersezione fra la teoria femminista, gli studi postcoloniali e l'ecologia politica, insomma, quindi un campo complesso a cui stiamo arrivando anche capendo come dalla sua vita personale, quali esperienze, quali incontri, quali domande l'hanno portata poi ad occuparsi proprio di questo, quando comunque la mamma fa sempre la lavatrice e non il papà.
Allora sì, da una parte vi raccontavo, no, il mio arrivo, diciamo, alla ricerca attraverso l'attivismo, no, tenendo mai separati questi due campi, cioè azione e teoria. Dall'altra parte forse arrivo a questo argomento nello specifico in qualche modo che mi ossessiona, che appunto è questo rapporto di prossimità tra cura e violenza, da una constatazione più personale, diciamo, che è quella che la mia generazione è cresciuta con l'eredità del femminismo negli anni 70, e tra le tante cose c'è stato ripetuto che il lavoro è uno strumento di autonomia e di libertà, e questo, voglio dire, è un lascito fondamentale. Con il tempo però, devo dire, ho un po' iniziato a vedere anche ciò che quel racconto lasciava sullo sfondo, no? In altre parole, un po' il fatto che non aveva scavato fino in fondo che cosa significasse davvero quell'autonomia, cioè il fatto che le donne italiane negli anni 70 si sono spostate, no, dalle case al mondo del lavoro, e che il lavoro di cura appunto non è mai stato però redistribuito con i loro compagni o con gli uomini, ma con altre donne, migranti, razzializzate, più povere, costrette a lasciare i propri paesi, le proprie famiglie, per appunto permettere alle nostre famiglie di funzionare. Ecco, forse è vero che la mia ricerca nasce davvero da questa, diciamo, tensione anche, se vuoi, biografica, interna, cioè dal confronto con un femminismo, le nostre madri, che mi hanno dato moltissimo, ma che almeno in parte non ha, dal mio punto di vista, interrogato fino in fondo appunto questo spostamento delle disuguaglianze.
Quasi un femminismo incompleto.
Sì, diciamo, questa è chiaramente un dialogo molto conflittuale e tra l'altro storico, che arriva nel confronto tra femminismi che sono nati più in contesti bianchi, occidentali, e invece l'apporto del importantissimo dei femminismi neri, dei femminismi decoloniali, postcoloniali, cioè del pensiero di quelle donne che invece avevano esperienze profondamente diverse, sia nel rapporto col lavoro di cura, sia nel rapporto con la casa e la famiglia. Allora, chiaramente tutto, cioè diciamo, questa critica che muovo non riguarda tutto tutto il femminismo bianco. Pensa ad esempio alla campagna per il salario al lavoro domestico, che fin dagli anni 70, diciamo, aveva colto molto profondamente il rapporto tra nuova autonomia femminile, lavoro e condizioni materiali di vita che si spostano, diciamo, o che peggiorano su altre spalle, no? E poi ci sono anche altri lavori, se vuoi, più così isolati, che però provengono sempre dall'Italia. Per esempio c'è un libro di Virginia Finzighisi, che è un'autrice secondo me importantissima ma poco nota in Italia, che in questo romanzo che si intitola Sarò matto, dove...
Ah, quindi un romanzo, non un saggio.
No, un romanzo dove lei costruisce questo testo a partire dalle cartelle cliniche di un, come si chiamava all'epoca, manicomio finalmente chiuso, no? E quindi è un romanzo che parte proprio dalle parole delle internate. Allora, per esempio c'è una frase che appunto così cita queste parole, che dice: forse perché si emancipi la donna non deve andare a lavorare, piuttosto dovrebbe andare a distruggere le fabbriche, non andare a cercare padrone anche lei, ma andare a sputarci in faccia al padrone. Mio caro, io il tuo gioco non lo faccio, tu mi vuoi in casa perché rincretinisca mio marito, e se mi ribello, allora beh, mi dici, vieni a lavorare, che qui c'è parità di diritti. Io né sto in casa né vengo qui a metter viti per sentirmi un cazzo anch'io. Che me ne faccio di un cazzo per fare quello che fa mio marito? Ecco, questo, diciamo, questa breve citazione è per dire che ci sono anche molte pensatrici femministe che invece in quel passaggio, no, di fase degli anni 70 hanno avuto una voce, diciamo, critica e non così... così ottimista, ecco.
Allora, quindi è chiaro la teoria femminista che cosa, che contributo, che ruolo ha, no? Nell'ambito dei tuoi studi, a cui si aggiungono appunto gli studi quelli postcoloniali e l'ecologia politica. Vogliamo provare a spiegare un po' in che cosa consistono questi campi, soprattutto la loro intersezione, che cosa produce?
Ok, forse partirei dal fatto che viviamo tutte e tutti sulla nostra pelle, cioè che siamo in un momento storico in cui siamo sommersi da quella che viene definita una policrisi, una catena di crisi. Si parla continuamente di crisi climatica, crisi economica, crisi della democrazia, crisi della sanità, crisi pandemica, crisi della natalità, eccetera eccetera eccetera, no? Ecco, tutte queste crisi, per come sono raccontate, sembrano un po' appartenere a sfere diverse, e il mio lavoro, insieme a quello di davvero tantissime altre persone, prova invece a mostrare che sono manifestazioni differenti di uno stesso problema, no? Questa chiaramente è diciamo una postura femminista, cioè leggere le connessioni, andare alla radice dei problemi. Pensiamo allo slogan il maschio violento non è malato ma è il figlio sano del patriarcato, cioè non fermarsi, no, alla superficie, ma interrogare le radici dei problemi, la radice della violenza, le strutture profonde e appunto strutturali della violenza. Allo stesso modo però l'ecologia politica parte proprio da qui, no, dal dirci che la crisi ambientale non riguarda soltanto, diciamo, la cosiddetta natura, cioè non è un problema di orsi polari
o di balene in estinzione,
esatto, di ghiacciai lontani, cioè riguarda il modo in cui organizziamo la società, no? Modi che di fatto producono conseguenze che ricadono poi su di noi, ma non su tutti allo stesso modo. Facciamo il classico esempio, che è quello delle alluvioni, no? È chiaro che chi vive in quartieri ben costruiti, diciamo, subisce sicuramente dei danni, ma non altrettanti di chi vive in territori impoveriti, senza manutenzione, eccetera eccetera eccetera, no?
Difatti si parla di giustizia ambientale,
esatto,
proprio in questo senso. Ne abbiamo parlato in una precedente puntata di Parla con lei.
Esatto, quindi questo esempio, come anche quello pandemico, no? Che forse è quello che abbiamo più in mente, ci parla del fatto che il fenomeno è lo stesso, ma le conseguenze sono profondamente diverse e dunque politiche. Ecco, gli studi postcoloniali, diciamo, aggiungono un altro pezzetto piuttosto importante, perché ci ricordano che, diciamo, queste disuguaglianze non nascono oggi, no? Nascono da una storia lunghissima di, fatta di colonialismo, schiavitù, economia della piantagione, estrazione di risorse e razzismo. E quindi se oggi alcune parti del mondo o dei territori sono ricchissime e altre molto povere, non è perché la storia sia andata così per caso, no? Esiste una storia di violenza che ha costruito queste differenze. Ecco, tornando diciamo al lavoro di cura, per esempio queste intersezioni si possono leggere in modo direi piuttosto esplicito, no? Chi è che oggi fa quello che viene definito, no, ancora purtroppo il lavoro sporco, no? In fondo come dire, faccio un parallelismo che forse può sembrare un po' estremo, però i braccianti migranti continuano a occuparsi dei campi del padrone e le badanti migranti continuano a occuparsi della casa del padrone, no? Cioè, quindi cambiano i contesti, ma le gerarchie, no, che organizzano, diciamo, chi sostiene la vita e chi può permettersi invece di dimenticare appunto quel lavoro necessario a sostenerlo e anzi di distruggerlo, sono diciamo sorprendentemente persistenti, cioè rimangono abbastanza simili a quelle di diversi secoli fa.
E di conseguenza l'intersezione di questi campi che ti porta a indagare le radici dell'origine della violenza.
Sì, perché in fondo diciamo tutti questi assi o prospettive di osservazione non fanno altro che parlare di forme di invisibilità, no? Per esempio la cura produce campi di silenzi e vicoli ciechi, come dicevamo prima, no? Tutto ciò che permette alla vita di continuare, quel lavoro appunto quotidiano che rende possibile l'esistenza di tutti, è svolta da corpi storicamente invisibilizzati. E qui abbiamo, no, un nesso con gli studi postcoloniali, gli studi anche sulle colonie e antirazzisti. Ma un altro aspetto che mi sembra così cruciale è il fatto che, per esempio, nel nesso, no, nel cercare questo nesso tra violenza e cura, la cura è anche invisibilizzata su un piano culturale, cioè praticamente non esiste, no? Per esempio io spesso faccio fare questo esercizio in classe, che è cercare, digitare cura su Google. Come vedrete, quando digitiamo cura su Google compariranno tantissime mani bianche spesse di anziani che si stringono, no? Che fanno questi cerchi un po' così fricchettoni, e sicuramente è un'immagine, diciamo, rassicurante, ma che cancella tutto il lavoro, cioè la verità, no? La realtà, la realtà materiale di tutto quel lavoro che è tenere in vita la vita. Ecco, diciamo che secondo me un po' questa tensione, questa continua sparizione di certi corpi, di certe prospettive, di certe parole, mi ha un po' lasciato un'attitudine che mi accompagna, no, ancora oggi nel fare ricerca, che è un'attenzione quasi istintiva verso ciò che rimane fuori dall'inquadratura, no? Quindi ogni volta che una narrazione sembra troppo liscia, sembra troppo pacificata, diciamo, mi viene spontaneo chiedere che cosa stiamo lasciando fuori, no? Quali corpi, quali lavori, quali vite, quali conflitti restano invisibili.
Il secondo brano che hai portato a Parla con lei è un brano di Björk, Hearth Intruders. Ha un po' a che fare con il discorso che abbiamo fatto fino adesso?
Ma sì, diciamo che
perché significa, che la traduzione è, come dire, invasori della terra, qualcosa del genere.
Intrusi della terra. No, e non so se vi ricordate il video, devo dire bello, che uscì nel 2007, dove ci sono queste sagome tutte, ecco, sembrano come delle ombre, no? Però è questa massa di persone, animali, piante che insieme si muove, diciamo, verso un qualcosa. E devo dire che l'ho scelto appunto perché mi piace questa immagine, no, di intrusi della terra che va verso il centro del potere e lo travolge.
Ascoltiamolo.
Thank you. sharpshooters, buckle parachuters necessary.
Radio Popolare, Popolare Network, Serena Tarabini al microfono di Parla con lei, oggi in compagnia di Maddalena Fragnito che ci ha portato questo brano di Björk. Maddalena, lo ricordo, è una ricercatrice, in particolare il suo campo di ricerca indaga il rapporto tra violenza e riproduzione sociale nel contemporaneo, e lo ricordo perché anche per capire adesso un po' meglio il libro più recente, la pubblicazione più recente che Maddalena ha fatto assieme ad altre due ricercatrici, che è Spermopolitica, genocidio riproduttivo e resistenza in Palestina, che è un libro dove si vede come il conflitto fra Israele e Palestina si conduca anche sul piano della riproduzione. Una riproduzione, vedremo, può essere un'arma, può essere una forma di resistenza. Ma prima di questo vorrei chiederti, Maddalena, come siete, perché appunto è un lavoro collettivo, arrivate a questo tipo di punto di vista?
Allora sì, anzitutto questo è davvero un libro corale. Oltre a me, diciamo, a mettere le mani su queste pagine ci sono Elisa Bosisio, Federica Timeto, la Yalf Tuni e il Palestinian Feminist Collective, quindi davvero diciamo una marea di penne. E questo è per dire che il processo del libro è il risultato di mesi di scambi, di confronti, anche di alleanze, no? Costruite dentro e fuori l'Accademia. E forse, diciamo, lo è perché, come avremo insomma modo di discutere, quando si osserva il genocidio da una prospettiva femminista, cioè dal campo della riproduzione sociale, si capisce che un genocidio non è, dico tra molte virgolette, solo la distruzione della vita, ma della possibilità stessa della vita, quindi del passato, del presente e del futuro, cioè una rottura proprio radicale tra generazioni. Ed è forse proprio per questo che tra generazioni diverse di femministe ci siamo, diciamo, messe a riflettere, a pensare, a scrivere insieme. Ecco, poi un altro aspetto, diciamo, così di urgenza, perché è nato questo libro, per noi è stato in tutto e per tutto una forma, diciamo, di resistenza con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che sono quelli della ricerca. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo assistito forse al primo genocidio trasmesso praticamente in diretta, cioè ogni giorno abbiamo avuto accesso, volenti o nolenti, a video, testimonianze, rapporti delle organizzazioni internazionali. Eppure tutto questo non è bastato a fermarlo, cioè questa visibilità della violenza non è bastata a fermarlo. Allora, diciamo, scrivere per noi è stato anche un modo per interrogarci su che cosa dice di noi questo non riuscire a fermarlo, no? Cioè che cosa racconta del contratto che abbiamo con l'umanità, no? Con gli altri esseri umani. Forse la seconda urgenza è stata anche quella di resistere a l'incredibile livello di silenziamento, no? E di negazionismo a cui abbiamo assistito, e quindi in un certo senso interrogarsi su come si fa a far finta di non vedere o addirittura a svedere, cioè a cancellare un genocidio, come si cerca di imporre adesso, no? Negando un po' le responsabilità di ciò che accade. Ecco, diciamo che il gruppo che si è riunito intorno a questo libro, diciamo, è convinto che quello che abbiamo visto non si possa svedere e che cambierà profondamente le generazioni a venire.
Allora, Spermopolitica è un libro molto intenso, molto denso anche, perché non sono tantissime pagine, ma in quelle poche pagine c'è veramente tantissimo contenuto, a tratti anche sconvolgente.
Esatto, allora forse per entrare nella struttura del libro, diciamo, bisogna aggiungere un punto, che è il fatto che come ricercatrici ci siamo chieste che cosa significasse continuare a fare ricerca dentro questa situazione, perché mancavano un po' le parole, no? Cioè, negli ultimi anni abbiamo iniziato a parlare, abbiamo in un certo senso riesumato o anche inventato delle nuove parole, abbiamo parlato di ecocidio, scolasticidio, culturicidio, domicidio, eccetera, eccetera, eccetera. E ogni parola per noi, per quanto descrivesse, diciamo, qualcosa di molto reale, però tutte insieme rischiavano un po' di frammentare la lettura di ciò che stava accadendo, di ciò che sta accadendo. E per questo, diciamo, il libro nasce davvero dall'incontro con il lavoro del Palestinian Feminist Collective, che per noi è stato decisivo. Perché? Perché loro formulano questo concetto, che è quello di genocidio riproduttivo, diciamo, attraverso cui intessiamo tutti gli articoli che sono all'interno del libro, no? Cioè, tutti gli articoli partono a partire dalla prospettiva del genocidio riproduttivo, no? Che è quello che vi dicevo prima, cioè che non significa solo, tra molte virgolette, uccidere i corpi, ma proprio distruggere le condizioni che rendono possibile la continuità della vita.
Quindi impedire la riproduzione.
Esatto, impedire il futuro, dicevamo. Quindi quando l'80% delle case sono distrutte, il 78% degli ospedali sono rasi al suolo, il 90% delle scuole, delle università non esiste più, le reti idriche, l'agricoltura, insomma, chiaramente diciamo, è impossibile immaginare, no? Un futuro, no? E in questo senso, diciamo, l'uso del concetto di genocidio riproduttivo ci permette non solo di tenere insieme tutti quei cidi diciamo, che abbiamo ascoltato in questi anni, però nella nostra prospettiva veramente ci permette di articolare quello che in qualche modo andiamo a indagare nel libro, o meglio a unire i puntini, no? Quindi darci una chiave teorica capace di tenere insieme un po' tutta questa distruzione dentro uno stesso paradigma analitico. A partire da lì il libro si struttura, diciamo, in due sezioni principali. Da una parte ed entrambe, diciamo, guardano alle politiche riproduttive che si compiono sui territori palestinesi, però in due modi totalmente diversi. Brevemente, la prima, diciamo, tecnica riproduttiva che osserviamo è la riproduzione assistita postuma, che viene impiegata dagli israeliani, e la seconda è la riproduzione assistita, quindi si tratta anche qui di una tecnica che si fa attraverso il contrabbando del seme palestinese dalle carceri israeliane. Allora, diciamo, potrebbero sembrare diciamo simili, no? Perché in fondo coinvolgono la stessa sostanza, lo sperma, e la stessa tecnologia, la riproduzione assistita, però ecco, lette, diciamo, nel loro contesto politico e storico, queste pratiche raccontano due mondi radicalmente opposti e ci mostrano subito, no, come le tecnologie riproduttive non siano, in generale le tecnologie, ma soprattutto le tecnologie riproduttive, non siano mai neutre, no? Possono coprire, far riferimento, diciamo, a prospettive politico opposte.
Ecco, che cosa si intende quindi per riproduzione assistita postuma?
Allora, la riproduzione assistita postuma, che è che riguarda i soldati maschi israeliani morti, diciamo, sul campo, è praticamente una tecnica dove lo sperma viene prelevato dai corpi dei militari e congelato per rendere possibile una gravidanza anche dopo la loro, appunto, insomma, quando muoiono, no? Quindi chiaramente si tratta di soldati giovanissimi, no? Che spesso non sono sposati né hanno una compagna di lunga data, perché a 19-20 anni non è che... E spesso quindi questa, diciamo, tecnica di riproduzione assistita è specialmente particolare rispetto a, diciamo, le regole etiche che... definiscono altri contesti statali, perché in Israele questa pratica si può fare anche senza consenso, no? Cioè non c'è bisogno che il soldato abbia dato il proprio consenso per l'estrazione.
E questo è uno degli aspetti sconvolgenti.
Sì, chiaramente però è sconvolgente, però non sorprende, nel senso che si inserisce dentro un'infrastruttura statale che ha due caratteristiche principali, direi. Il primo è questo pronatalismo selettivo e identitario, no? Devo dire fin dalle sue origini, dal 48, cioè proprio la necessità di ricostruire il corpo ebraico. E la seconda caratteristica è di essere una società estremamente militarizzata. Pensiamo all'obbligo della leva, ai riservisti. Diciamo che in questo contesto la riproduzione è pensata davvero come una questione di sicurezza nazionale, cioè la fertilità è legata alla continuità, diciamo, della nazione, no? Alla sopravvivenza
della
collettiva.
Specie.
Sì. Quindi anche è una risorsa strategica, quindi se volete entra anche, diciamo, nella logica militare, no? Cioè che pervade a tal punto la società che addirittura, per esempio, nella nostra ricerca ci ha fatto davvero molta impressione che anche le banche del seme israeliane, su cui abbiamo fatto molta ricerca, includono davvero tra i tratti della personalità così più ricercata nel cercare lo sperma, no? Chi ha fatto parte dell'esercito, chi era un militare.
Allo stesso tempo un utilizzo dello sperma dall'altra parte, no? Da parte della popolazione palestinese, il libro racconta come diventa una forma appunto di resistenza. Ce lo racconti?
Esatto, allora in questo caso è la Yael Ftouni, che è questa ricercatrice libanese, che diciamo che ci racconta di uno scenario totalmente rovesciato. Cioè qui si analizza il contrabbando dello sperma di prigionieri politici palestinesi e la sua evasione, quindi l'evasione di un fluido dalle carceri israeliane. Interessante notare come i fluidi abbiano più mobilità dei corpi, no? Sia in un caso sia nell'altro. Cioè, vabbè, diciamo che in questo caso non c'è nessuno stato, no, che sostiene questo tipo di riproduzione, ma un sistema carcerario e di occupazione coloniale proprio disegnato per interrompere ogni relazione, quindi dicevamo prima, no, ogni possibilità di futuro, e si fa anche recidendo le reti affettive, familiari, temporali, politiche, eccetera, eccetera. Allora, lo sperma viene nascosto in involucri di fortuna, come, non lo so, le carte delle caramelle o la plastica dei pacchetti di sigaretta, eccetera, 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 e praticamente viene fatto evadere dalle carceri attraverso una rete, diciamo, di cura pirata, potremmo chiamarla così, fatta di avvocati, taxisti, familiari e poi anche, diciamo, quelle cliniche molto più, diciamo, molto meno tecnologiche, dentro cui le mogli dei prigionieri, diciamo, entrano, diciamo, si fanno
fecondare?
Sì, si fanno fecondare attraverso la fecondazione assistita. Quindi, diciamo, a differenza della questione di come questa tecnica viene sviluppata in Israele, qui stiamo parlando davvero di una tecnologia molto precaria, cioè molto artigianale, no? Comunitaria, che esiste appunto solo grazie a questa rete e che in qualche modo la Yael Ftouni ci racconta come una rete di resistenza, no? Che in qualche modo prova nelle situazioni più disumane a ricucire legami, quindi a continuare a pensare futuro.
Il fatto che appunto le coloro le quali ricevono lo sperma del prigioniero palestinese sono le mogli, no? Immagino. Nell'altro caso, no, ci dicevi appunto come questo sperma viene prelevato da ragazzi giovanissimi che magari non avevano neanche una compagna, quindi chi sono le donne che ricevono questo sperma?
Ecco, questo forse soprattutto per me, e insomma anche rispetto al fatto che appunto studio molto gli ambiti legati al lavoro di cura, forse è l'aspetto più perturbante, perché quello che succede è che i futuri nonni, quindi i genitori dei soldati morti, deceduti, lanciano questi messaggi sui social in cui essenzialmente dichiarano di avere lo sperma disponibile, no, del proprio figlio morto, e chiedono un utero, no? A questi quindi chiedono a una donna di portare avanti la vita del loro futuro nipote. A questi messaggi social che abbiamo scandagliato, no, per fare questo libro, rispondono tantissime donne. È abbastanza evidente che fanno parte della parte più povera della società israeliana. Spesso sono, diciamo, le persone, in questo caso donne russe, quindi che sono arrivate, diciamo, da un'immigrazione successiva, quindi intorno agli anni insomma più avanti, e che spesso ricoprono le fasce più povere della popolazione. Quello che emerge è che in fondo diciamo da una parte c'è questa tensione, no, di portare avanti la nazione israeliana, dall'altra però si percepisce anche la necessità di avere una casa o più sicurezze economiche. E osservando un po' poi come si costruiscono queste famiglie nel futuro, si evince che queste donne in qualche modo accettano di diventare madri e di entrare in queste case, e al contempo di diventare le badanti dei nonni, no? Quindi è come una scommessa che è doppia, no? Perché diventi madre e badante. Quindi è veramente un po' inquietante, ecco.
Abbastanza. Ci prendiamo una pausa, Maddalena, con un brano della band libanese Mushroom Leila, che però mi dicevi è dedicato ai palestinesi.
Sì, allora questo brano che tra l'altro è uscito, diciamo, nel 2019, che è un'altra data abbastanza importante per la Palestina, a me piace molto perché, diciamo, racconta l'ostinazione della resistenza e contro la violenza israeliana, no? E infatti c'è questo ritornello molto bello che ripete "You got nothing on me", no? E in un certo senso il testo continua a parlare di questa soggettività che continua a rialzarsi anche quando tutto sembra davvero perduto. E c'è un'altra frase che mi piace molto che dice "If I fail", che tra l'altro richiama molto le parole del poeta palestinese ucciso all'inizio, diciamo, del 2024, che dice "If I fail, if I die, I'll come back every time", no? Quindi è un testo che davvero trovo molto potente.
لو رح اموت ميت مرة رح اعود ميت مرة مصقول الحسام تصفى جيشا يشبهني نلتحم ببعض ونستعصي I'm
أحلام الجبال حملوها بدأوا بحصاها حتى أنجزوا حيث القوة تبنى بالوجوم كل صوت يرفعه هجوم.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei in compagnia di Maddalena Fragnito, con cui stiamo parlando della sua ultima pubblicazione assieme ad altre ricercatrici, Spermapolitica, questo libro che indaga quello che voi chiamate il genocidio riproduttivo che sta avvenendo ai danni del popolo palestinese da parte di Israele, ma anche allo stesso tempo delle forme di resistenza da parte dei palestinesi che utilizzano proprio lo sperma. Un libro, l'abbiamo raccontato prima, insomma, che ci racconta una realtà abbastanza sconvolgente e che mi fa anche chiedere in che modo siete arrivate a ottenere una serie di informazioni, di dati che raccontano questa altra ulteriore modalità oppressiva da parte di Israele e anche la sua ossessione riproduttiva.
Allora, diciamo che soprattutto la parte legata a Israele nasce dal fatto che poco dopo il 7 ottobre a me aveva colpito moltissimo una notizia, che era quella che appunto i genitori dei tanti giovani che erano morti, che sono morti durante il 7 ottobre, israeliani, avevano chiesto di congelare il seme, no? Quindi un po' come succede con i processi di ricerca, poi si incomincia a seguire un po' dei fili rossi e nel nostro caso si è arrivati, diciamo, a formulare tutto quello che scriviamo attraverso quello che viene definito come metodo l'analisi critica del discorso, cioè scandagliare tutti i componenti che in qualche modo parlano di questo tema. E quindi dicevamo i social network dei nonni e delle nonne di questi ragazzi morti, le cliniche di fertilità, cosa scrivono, come presentano diciamo questa tecnica, ma anche tutta una serie di regole diciamo più governative che regolano appunto l'etica intorno a le tecnologie di riproduzione, che come vi dicevo in Israele sono davvero le più liberali del mondo, no? Cioè ci si può riprodurre in qualsiasi modo anche con un morto. Forse l'ultima cosa che direi è che poi un po' a chiusura di questo viaggio, no, tra diverse tecnologie riproduttive, facciamo un lungo capitolo di conclusioni, no? Dove un po' proviamo a riportare lo sguardo, diciamo, su di noi, cioè su l'Occidente di fatto, provando a leggere, ecco, Israele non come un'eccezione, ma un po' come una condensazione estrema di logiche coloniali, razziali, militarizzate, che attraversano anche le nostre, no, di società. Quindi a leggerlo come diciamo l'estremizzazione di una grammatica organizzativa che è fondata su sulla razza, no? E che oggi vediamo abbastanza come dire espandersi, no? In un processo che per esempio Veronica Gago ha chiamato la fascistizzazione della riproduzione sociale, cioè ovvero i tagli alla cura, alla scuola, alla salute, alla cultura, mentre risorse e saperi, diciamo, vengono dirottati, no, sulla guerra, sulla protezione dei confini, sulle carceri, eccetera eccetera. Ecco, diciamo, da questa, in questa chiusura noi proponiamo, diciamo, la proposta è di un orizzonte femminista e abolizionista, no? Che significa un po' oggi da una parte diciamo riconoscere come i nostri corpi, noi siamo già iscritti, diciamo, dentro a circuiti globali, no, di violenza e guerra, e dall'altra significa anche cominciare questo lungo e difficile ma davvero necessario lavoro di smantellamento di quelle infrastrutture che producono morte invece di finanziarle, e invece diciamo tornare a redistribuire fondi, conoscenze, sapere sapere, tecniche, verso le infrastrutture della riproduzione sociale, cioè della vita, quelle che ci mantengono in vita e di cui abbiamo a lungo parlato in questa oretta. Quindi ecco, da femministe, se il personale è politico, allora la solidarietà con la Palestina è anche una pratica davvero concreta che parte da qui, dai nostri territori, ed è una pratica di ricomposizione e di costruzione, diciamo, di futuri non fascisti.
Visto che il personale è politico, Maddalena, torniamo un attimo a te. L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione, no? Sei una ricercatrice che in questo momento, che vive a Milano, però in questo momento tu sei, uso le tue stesse parole, emigrata ad Amburgo. Contemporaneamente hai anche una famiglia. Questa è una domanda quindi che riguarda il presente, l'adesso, ma anche in generale. Quanto è stato complesso per te e quanto lo è in questo momento in particolare gestire la tua vita personale, la famiglia e il tuo lavoro di ricerca, da un'altra parte?
Allora, la questione, diciamo, il tema della, come viene definito, conciliazione vita-lavoro, è un tema sempre molto complesso da analizzare. Devo dire, io diciamo non credo affatto nella conciliazione, e perché in qualche modo dà per scontato che appunto
che sia possibile
no, che in fondo che poi insomma che sia compito poi di chi, soprattutto delle donne, di trovare degli equilibri in un mondo che insomma di equilibri ne ha veramente pochi, quindi sono e rimangono sempre, soprattutto nel mio caso, equilibri estremamente, diciamo, acrobatici. Tuttavia, diciamo, nel mio caso specifico, questa sconciliazione passa da due questioni molto concrete. La prima riguarda il femminismo, cioè ho provato a costruire una famiglia femminista nel senso più pratico proprio del termine, cioè il lavoro domestico, di cura, di crescita dei figli è redistribuito, no? E davvero non per una questione, cioè proprio materialmente si fa così, e tuttavia mi colpisce sempre come il mondo continui a riportarti, no, dentro aspettative molto tradizionali, no? Penso ad esempio alle domande che spesso mi sono sentita rivolgere, o che so che molte compagne che lavorano e sono madri ascoltano purtroppo diverse volte, cioè: ma dove sei? Quando torni? Ma tua figlia l'hai abbandonata, no? E c'è per esempio questa filosofa francese che si chiama Manon Garcia, che scrive una roba molto bella rispetto a questo, cioè dice che queste domande spesso arrivano dalle altre donne, da donne che sono anche spesso in relazioni di affetto con te, cioè le nonne, le madri, e diciamo non sono domande cattive, sono piuttosto un misto di incredulità, no? E anche rabbia, perché mettono davanti, insomma, di fatto scoprono la possibilità di un modo diverso di vivere che loro non hanno avuto, no? E quindi anche qui, no, una tensione molto forte. Ecco, la seconda questione che mi riguarda invece è la precarietà. Ecco, terrei anche in, cioè, femminismo e precarietà sono due cose anche che vanno un po' di pari passo. Allora, per esempio, nel mio caso io credo che oggi il problema non sia soltanto avere un lavoro stabile, che ovviamente è importantissimo, ma il fatto che nel mondo della cultura e della ricerca è diventato sempre più difficile immaginare di poter lavorare, diciamo, nella città che vivi, no? Come diciamo anche in altri campi, però ci viene chiesta la disponibilità di continuare a spostarci, cambiare paese, cambiare lingua, cambiare istituzione, ed è una condizione che da una parte si può descrivere come libertà, diciamo dall'altra però ha anche a che vedere con un grado di precarietà esistenziale, no? Allora, nel mio caso io oggi lavoro in Germania, insegno però anche in Italia, e appunto mio figlio e mio compagno vivono in Italia. Questo significa, diciamo, organizzare continuamente i tempi, nel senso che è un calendario continuo, e però ecco, voglio aggiungere una cosa per chiudere: non è un'eccezione, nel senso che è la davvero normalità per moltissime ricercatrici e ricercatori della mia generazione, direi. E quindi, quando, secondo me, quando si parla di stabilità, dobbiamo pensare non solo a diciamo quella economica, ma anche quella spaziale, no? Però ecco, per chiudere la domanda che mi fai, la mia risposta ti direi è: mio figlio ha un padre, no? Se ci fosse, diciamo, più spazio in Italia, nelle accademie, intendo, volentieri ci resterei, non fosse altro per l'impatto ecologico che questa precarietà spaziale produce. Però ecco, anche avere quella finestra di fuga, come dicevamo all'inizio di questa intervista, per me è anche molto importante.
Grazie Maddalena di aver aperto questa finestra anche proprio sulla tua vita personale. Siamo arrivati alla fine della puntata di Parla con lei oggi, quindi ti saluto e ti ringrazio.
Ciao.
E ringrazio anche tutte le persone che sono rimaste in ascolto. Un saluto da Serena Tarabini, alla prossima puntata di Parla con lei. Vi lasciamo con l'ultimo brano portato da Maddalena, che è We Are Never Coming Home di Molly Nilsson.